Buonasera,
eccoci qua,
eccoci,
ragazzi,
meravigliosa annata,
da tutti quanti, da Nicola,
Giacomo,
Romeo,
ecco, non c'è altri qua che dovrà l'esame
oggi, però
dovrà l'esame messa
che ci ha abbandonato anche l'ultima puntata, poi ci si rivede
tra due mesi, quindi riposate, andate in vacanza, prendete il sole, fate i bagni,
mancheremo un po',
fate passeggiate, poi per due mesi
andate a cavallo, andate in bicicletta, andate dove basta che uscite di casa.
A città della pieve, giustamente, perché anche il metro, quindi, e quindi vedete, siamo andati a cavallo
al lago, certo.
Perché diciamo abbiamo intorno, mai perché fa un po' devo dare a te il gatto per presenza, ormai ci conosco a memoria, fatto la siede buttata, poi vado a te, e quindi ho detto cavallo, bicicletta e città della pieve, perché due realtà riguardano città della pieve e bicicletta e il cavallo, e quindi presento, faccio un benvenuto a Giada. Ciao Giada.
Ciao, buonasera,
ben arrivata.
Che fa parte di un'associazione di città della pieve, dico bene?
Sì, esatto.
Chiamata?
Liceali. Okay. Liceali, noi siamo un'associazione di ex studenti dei licei pievesi che fanno parte dell'istituto comprensivo Italo Calvino di città della pieve. Grazie per l'invito e grazie per averci fatto partecipare.
Poi ci dirai cosa fate nello specifico.
Sono curioso.
Allora,
finisco e poi vengo
sì,
a te.
Sì, prego.
È un ben trovato a Michele e Alessio.
Buonasera.
E Cristian.
Perché Alessio? Vabbè,
Michele è bello, l'hai chiamato, l'hai già ribattezzato. Beh, io faccio peggio, quindi adesso non me.
Poi non mi è rimasto quello, io non ho cambiato, io però ho cambiato.
Se poi ti piace Alessio, ti continuiamo a chiamare Alessio.
Infatti, ha reagito bene.
Non mi sembra urtato.
Chi stai, Michele? Chi sono chi stai, Michele?
Allora, buonasera a tutti.
Grazie, benvenuti.
Sono Michele, una grande passione per il mondo outdoor. E grazie a questa passione ho aperto un mio blog personale nel quale racconto attività e persone e percorsi che ho fatto, conosciuto nel mio cammino, diciamo, di vita. E ho un'attività cicloturistica presente a Sant'Arcangelo sul Trasimeno. E da poco sono diventato anche coordinatore per quanto concerne il turismo dinamico al Festival dei Tramonti, che si terrà dal 7 al 16 luglio nel bacino del lago Trasimeno, nel comprensorio che va da Magione a Passignano.
E quindi dopo che abbiamo date
sì, dal 7 al 16 luglio,
wow, sì. Due date andate a Passignano,
venite, vi accogliamo. Perfetto, per vivere bellissime esperienze.
Invece chi è Cristian?
Grazie, buonasera, io sono Cristian Bonella, vengo da Magione, vi ringrazio per l'invito. Sono un istruttore, una guida equestre e ambientale, e da anni pratico equitazione a livello agonistico e ho unito questa passione con la devozione per San Francesco.
Bello.
E è nato un progetto che ho denominato Pellegrinando in Sella. Con questo progetto organizzo pellegrinaggi a cavallo, prevalentemente sul percorso francescano che va da Laverna ad Assisi per la prima parte, poi arriva fino a Poggio Bustone nel Lazio, quindi sono circa 400 chilometri. È un bel andare, sì. E poi per delle dioincidenze, come dice la mia cara amica Angela Seracchioli, con la quale ho condiviso questa mia passione, abbiamo creato nella sua guida, che è stata la prima guida tematica realizzata sul percorso francescano, una parte dedicata al pellegrinaggio a cavallo in mountain bike e con gli asinelli. E quindi nel 2018 abbiamo presentato questa nuova edizione della guida che si chiama Di qui passò Francesco, proprio dal nome che Angela ha dato a questo percorso francescano. È nata la settima edizione nel 2018 e poi nel 2021 l'ottava edizione aggiornata. Quindi con questo tipo di attività appunto accompagno delle persone che sono magari amanti del trekking a cavallo, che già fanno questo diciamo nel loro quotidiano, magari come hobby, come sport, vivere un'esperienza diversa dal solito trekking, dalla solita passeggiata equestre, che però appunto riscopre un ambito più spirituale, un ambito più tematico, che appunto questo.
Poi non ti aspettiamo anche Angelo, forse da settembre.
Sì,
Angelo
sarebbe molto felice sicuramente.
Finisco le presentazioni. Poi ben trovata, ma io lo sai, che è arrivata, parla tu sì per spostare la macchina, ma è tagliata. Grazie, ben trovata.
Ben trovata.
Io ho scritto Maria Luciana, però mi sono sbagliato. Stavolta mi sono sbagliato io.
Ci
ribattezzare. No, scambiamo tutti i nomi.
Chissà chi ha ragione, no, Maria Rosario.
Ha ragione. Oggi si sbaglia, ma sei una segnata allora, scuola e adozioni.
Sì, io sono presidente di un'associazione di famiglie adottive sul territorio perugino, poi dirò in rete con 40 associazioni sul territorio nazionale, e oggi abbiamo parlato più volte di adozione, di esperienze, di vari aspetti. Oggi parliamo di adozione scuola, perché negli ultimi mesi sia in Italia sia in Umbria ci sono state grandi novità, le nuove linee di indirizzo del 28 marzo scorso e il nuovo protocollo regionale, quindi c'è diciamo un tema assolutamente attuale, interessante.
Andiamo a musica, iniziamo subito, decidete voi.
C'è tanto da dire, forse la musica è un stacchetto e poi ci prepariamo.
Ricordiamoci che possono ascoltare
prima.
Ci siamo proprio
diretta web, così se volete. Fino a ieri su radiofonia.com è scritto a piano.
L'unico punto
H è una traduzione più seguita da 8:30 a 10. Chissà come mai, forse un giorno scopriamo, intanto però diciamo.
Mistero.
Forse perché siamo l'unica trasmissione che c'è in quelle ore, è un dettaglio.
Però una soddisfazione.
Assolutamente.
Sto soddisfatto.
A tra poco.
Ovviamente a Napoli ha festeggiato lo scudetto, ha fatto grande festa.
Forza a Napoli sempre, dai.
Siamo riusciti a fare la foto, Cristian? Sì,
ci siamo riusciti. No,
siamo
stati Cristian.
Abbiamo fatto la foto.
Ma già da ma. No, dai, al prossimo giro.
Comincia a parlare adesso.
Vedi.
Allora, fino a 10 hai tempo di fare prima la foto di Ito, un altro tentativo, poi c'è la foto di Ito.
Ma ce la dovremmo fare.
Mi sono una Giada, aspettiamo.
Noi siamo zitti, sentiamo Giada.
Chi è Giada? Chi sono
i liceali di Città della Pieve?
Che fate a Città della Pieve?
Troviamo il modo di passare il tempo.
Giustamente
qualcosa da fare, bisogna trovarlo. Allora, Liceali è un'associazione fresca, nata da poco. Ci siamo costituiti formalmente il 1 marzo del 2022 e nasciamo da un'idea di Maria Luisa Ameo, che è un po' la pietra miliare dell'istituto. Infatti ha trascorso lì 5 anni come studentessa e oltre 30 come docente. Il liceo è abbastanza giovane, ha solo appena più di 50 anni di storia, quindi buona parte lei l'ha sicuramente vissuta. E abbiamo deciso di formarci per cercare di creare un po' una catena, un filo conduttore fra gli ex studenti e i nuovi, quindi Liceali rappresenta proprio questo. Abbiamo enfatizzato la parola Ali per cercare di rappresentare un po' una sorta di abbraccio che le vecchie generazioni daranno alle nuove in questo scambio generazionale che c'è sempre, no? Nei licei, nei 5 anni, e per cercare in qualche modo di mettere a disposizione degli studenti quelle che sono le nostre esperienze di vita, il nostro vissuto. E quindi in particolare ci siamo posti alcuni obiettivi, abbiamo 3 macro contenitori dove promuoviamo le nostre iniziative, 2 sono rivolti più alla comunità, quindi a tutta quanta la popolazione, 1 invece è rivolto prettamente agli studenti. Quelli rivolti alla popolazione sono una serie di iniziative che hanno a che fare con i linguaggi e i lampi di scienza, le chiamiamo così. Sarebbero linguaggi inteso linguaggio come forma di comunicazione, ma anche tutte le forme espressive del linguaggio, quindi il teatro, l'arte, mentre invece lampi di scienza è uno sguardo al futuro, quindi la nuova tecnologia, come la nostra vita cambierà con le nuove invenzioni, l'intelligenza artificiale E poi l'ultimo contenitore invece è quello più pensato per gli studenti, quindi il lavoro e l'orientamento all'interno della scuola. Sì, proviamo un po' a mettere in pratica. Sì, esatto. Abbiamo da poco concluso il Job Festival nel mese di maggio, che aveva proprio questo obiettivo: partire da un'analisi dei lavori passati e poi studiare quali saranno i nuovi lavori del futuro, quindi come questo green, questo sguardo all'era dell'ecologia cambierà le nuove forme di lavoro che andranno a crearsi nel futuro e come l'intelligenza artificiale cambierà in maniera radicale quello che è il mondo in cui viviamo e i lavori che facciamo. Il mio, ad esempio, sarà uno dei primi lavori che scomparirà probabilmente, quindi mi ritroverete sotto a un ponte fra qualche anno. Sì, io faccio la programmatrice, quindi che dici? Rimango subito fregata, quasi sicuramente.
Senti, le preoccupazioni sono tante, no? Su intelligenza artificiale, mo se ne parla ogni giorno sempre di più. Quali saranno secondo te però le cose positive che porterà?
Beh, allora, innanzitutto l'intelligenza artificiale è, matematicamente parlando, diciamo dal punto di vista prettamente matematico, ha la possibilità di controllare la funzione dell'errore, cosa che invece se si pensa all'errore umano non è propriamente così controllabile, no? Quindi sottostà a tutta una serie di variabili che non sono così facilmente trascrivibili sotto forma di funzione matematica. L'intelligenza artificiale invece l'abbiamo creata noi, quindi in qualche modo abbiamo il pieno predominio e lo riusciamo in qualche modo a controllarla rispetto. Esatto.
In qualche modo.
Esatto. A discapito c'è sicuramente il fatto che bisogna reinventarci, perché molte attività lavorative a cui noi oggi siamo abituati cambieranno e anche la formazione cambierà, quindi questi ragazzi oggi devono assolutamente sapere quello che li aspetta e come si devono formare per riuscire ad essere pronti nel futuro che li aspetta. Noi siamo abituati oggi ad avere una serie di lavori prettamente verticali, quindi siamo molto formati soltanto su alcune cose specifiche, invece con questo nuovo avvento dobbiamo cominciare a guardare più la linea orizzontale e iniziare anche a prepararci ad una formazione che riguardi più discipline in maniera proprio trasversale, più netta.
Okay. Ma io sei a scuola qui, no?
Ma io penso che la scuola, per fortuna, è ricchissima di insegnanti che si formano. Tutto il progetto del PNRR, Scuola Futura, eccetera, sta portando, ma già da prima, parliamo del lavoro con le equipe formative territoriali, parliamo con le scuole polo per la formazione, diciamo la formazione nella scuola ormai c'è da tantissimi anni e questo comporta che i nostri docenti per fortuna si formano. Abbiamo ogni anno tanti docenti che si formano anche su tematiche così attuali. Il discorso che si lega a questo, parlo della formazione dei docenti perché sono loro che lavorano tutti i giorni con gli studenti e quindi questo è il primo punto a favore. Il secondo punto che io vedo a favore è che chiaramente diciamo c'è sempre questa apertura al mondo esterno che dà il suo contributo nell'aprirsi. Del resto si dice che il 60% dei lavori attuali tra qualche anno non ci sarà più, quindi siamo pronti, lo sappiamo questo, come non c'erano prima i lavori di adesso. Per fortuna si chiama progresso continua, personalmente. Progresso, esatto. Poi è chiaro il fatto che ci sono momenti di passaggio, come sta avvenendo adesso, nei quali tante cose vanno ripensate perché poi hanno implicazioni, non so, etiche, implicazioni di tanti tipi e allora non basta una, come dire, è progresso un'affermazione del genere, ma bisogna mettersi lì a studiare, a capire, a lavorare perché diventino veramente progresso e non
una
regresso.
Convivenza pacifica tra te.
Sì, uno sviluppo,
la nuova tecnologia,
sì,
il nuovo,
sì.
Perché se no c'è il rischio. C'è un po'
accestare. Tu a scuola, quindi tu no, scuola e tutte
le tecnologie.
Sì. No, tematica
io sono ancora per la lavagna in Ardesia, cioè, la lingua,
no, la lingua, ma il ginocchio
sul no, questo no, però anche no, è stimolante senz'altro, è un giusto uso, bisogna entrarci un po' in contatto, un po' di più, familiarizzare.
Fa forma i nuovi cittadini.
Sì, mi interessa tanto, quindi Giada, come avviene il tutto? Volevo chiederti.
Come sono tre anni?
siete un gruppo di persone, quindi vanno lì la mattina, il pomeriggio, propongono delle attività, i ragazzi come rispondono? Interessante.
Allora, siamo 9 soci fondatori, tra l'altro fra noi c'è anche lo studente della prima classe del 1968, quando appena nato, esatto, il liceo.
Io ne ho nato, tu hai nato 68, no?
68-55.
Eh sì. Quindi niente, siamo questi soci fondatori, la dirigente della scuola ha abbracciato il progetto, quindi lei stessa fa parte dell'associazione, è la nostra colei con cui insomma ci interfacciamo, e quindi ad esempio durante, insomma, recentemente abbiamo organizzato questo Job Festival proponendo una serie di iniziative all'istituto che le ha accolte e ci ha permesso di organizzare questa serie di conferenze aperte sia alla cittadinanza che agli studenti.
Okay.
Esatto, sono stati 4 incontri, diciamo così, perché l'ultimo era virtuale. Durante il primo incontro abbiamo analizzato i lavori del passato, quindi grazie alla professoressa Caputo dell'Università di Napoli. Il secondo incontro invece abbiamo analizzato i nuovi lavori, l'intelligenza artificiale e la nuova frontiera dei lavori verdi, grazie a ospiti delle aziende. Ecco, questa è un'altra cosa che facciamo, offrire alla scuola i contatti con il mondo esterno, perché non sempre la scuola, purtroppo, nonostante il grande lavoro di orientamento che fa, però riesce a toccare con mano le aziende ed arrivare subito a quelli che sono gli sbocchi occupazionali, anche perché si parla di un liceo, quindi la prima uscita che ti viene subito in mente è l'università,
sì.
No? E quindi pensano a quello anche come orientamento. E poi dopo abbiamo visto invece un film. Un film che adesso vi dico il titolo, In bici senza sella.
E per gli appunti.
Sì, io prendo appunti, ho paura di dimenticarmi. In bici senza sella è un film incentrato sulla precarietà, quindi purtroppo un tema molto attuale. Esatto. E l'ultimo appuntamento virtuale è stato un podcast che abbiamo pubblicato e che potete ascoltare tutti quanti su Google o su Spotify, dove abbiamo cercato di tirare un po' le somme di questo Job Festival che abbiamo organizzato.
Poi, visto che fai, poi passo a Michela, fai il fondatore di Consolidativo, c'è anche una certa Silvia Ney.
Sì, la conosci.
Che salutiamo perché è attrice, no?
Assolutamente, ha vinto anche un sacco di premi.
Ne ha saluti, dopo l'estate è stata spesso ospite con noi il sabato per Paritato, quindi
assolutamente
la intervistiamo
tutta. Un saluto di a settembre,
volentieri. Sì,
prima saluto, ti voglio chiedere, in questa forma meravigliosa che fate, no, quanto c'è di preparazione, di improvvisazione e dico anche di pazzia positiva?
Allora,
o spesatezza oppure coraggio, non so come vuoi chiamarlo, lo chiamo in tanti modi.
Beh, diciamo che la nostra presidente Maria Luisa è una non lo so, un portento di cose, tutto, ci vorrebbe una puntata dedicata solo a lei probabilmente per raccontare tutto quello che fa. Sì, è impegnata in mille e mille cose ed è uno spirito di iniziativa, cioè enorme veramente, quindi la follia sì, ce l'ha tutta lei. Io no, sono più quella ovviamente lineare, che cerca un attimo di tenere le file, di dire allora questo si fa così, questo si fa così, un pochino più professoressina. Sì, purtroppo la mia formazione è un pochino più vincolata da questo punto di vista, perché ho fatto matematica e da qui viene fuori tutta la mia rigidità. Ci completiamo,
no?
Sì, esatto. E poi fra gli altri soci fondatori c'è Silvia, che è sicuramente lo spirito creativo del gruppo. Abbiamo anche un ricercatore dell'Università di Perugia, Davide Astolfi, non so se l'avete sentito.
No.
E niente, quindi le idee vengono sempre prima della presidente. E noi poi cerchiamo il modo di metterle in pratica.
Un gruppo bello, variegato.
Mi piace l'idea di questi ragazzi che vengono stimolati, no? da queste vostre iniziative.
Ci proviamo.
Immagino.
Ci proviamo, poi sai, dal 1968 ad oggi sono anche tante generazioni, Abbiamo visto un po' veramente gli ultimi 50 anni.
Bello. Ritorniamo a te, adesso. Insomma, Michele Chista, adesso c'è
Michele, insieme.
Vediamo un po' di dettaglio, no? Chi siete? Insomma. Allora, andando più nel dettaglio, vai.
Vai.
Credo che il denominatore comune che ci accomuna a me e Christian comunque è il piacere di stare a contatto con la natura. Questa già è una base solida. Credo fortemente che ci sia questa correlazione proprio tra uomo e natura, in una vita che prende più spesso di ritmi elevati, iniziare a trascorrere del buon tempo di qualità a contatto con la natura, con le tante attività che ci sono presenti, io parlo adesso del lago Trasimeno, ma ovunque, possa essere un buon punto di partenza per riprendere un attimino, no, quella sintonia che l'uomo ha con se stesso, per poi ripartire e creare valore attorno a sé. E in Christian ho trovato questa sinergia. Lui l'ho conosciuto proprio nell'avvicinarsi di questo festival che si terrà nel lago Trasimeno, e è nata
di cui parlavi,
quello che parlavo, sì, del 7 al 16 luglio.
La base dov'è?
La base a Monte del Lago.
Quindi a Monte del Lago, abbiamo detto
dal 7 al 16 luglio.
Su eventi sempre serali oppure...
Allora, diciamo che il format prevede viaggi enogastronomici, dai street food alle cene gourmet, promozione di cinema, fotografia, teatro, educazione per i bambini, e le città, diciamo i paesi coinvolti in questo sistema, in questo evento, sarà Magione, dove ci saranno dei trekking, San Feliciano, dove per l'appunto ho inserito Pilates al tramonto nella spiaggia di Zocco Beach, così come l'aperisup, ovvero vivere un'esperienza al tramonto sorseggiando un cocktail su una tavola, diciamo pseudo surf, da surf.
Sì. L'abbiamo avuto gli ospiti pure qui.
Sempre un'attività che va molto.
Va molto, sì. Per passare poi dalla mountain bike, dei tour sui colli, e infine, ma non per ultimo, il trekking a cavallo, che secondo me è la ciliegina sulla torta. E infatti con Christian abbiamo anche dedicato una data al chiaro di luna, un trekking molto molto suggestivo
al tramonto
uno in notturna e uno la mattina. Quindi, in tre date
andare a cavallo, no, durante la notte.
Sì. Cavallo.
Il cavallo sta tranquillo poi durante la notte, no?
Diciamo che potrebbe essere un po' più impegnativo. Sì.
Senti, ma la domanda ti volevo fare, queste sono attività, uno deve essere esperto, diciamo un cavaliere esperto, oppure anche chi è alle prime armi può avvicinarsi a questo tipo di uscite?
Beh, diciamo che in quest'ottica, questa del Festival dei Tramonti, in accordo con Michele abbiamo deciso di inserire e proporre delle attività che potessero essere adatte a tutti. Per esempio c'è il nocciolo della questione minori di 14 anni che per la legge non possono uscire a cavallo.
Questo lo sapevo.
Esatto.
Come il motorino, dai.
Esatto, è come il motorino, perché il cavallo è considerato un veicolo a tutti gli effetti e riconosciuto dal codice della strada, quindi è sottostà alle regole del codice della strada.
Quindi 14 anni non può venire
sotto i 14 anni, non può uscire in autonomia a cavallo. Quindi per esempio con Michele abbiamo cercato di ovviare questa situazione proponendo anche delle attività in scuderia per la conoscenza e l'avvicinamento al cavallo, quindi il battesimo della sella e il poter interagire anche per quei bambini o ragazzi che sono al di sotto di 14 anni e poter fare una prima esperienza con i cavalli. Poi ovviamente parlando di trekking veri e propri, questi che abbiamo proposto sono si propongono con l'obiettivo di promuovere il lago Trasimeno, perché avremo l'occasione di transitare su sentieri nel bosco e sui colli del Trasimeno, che proprio stanno a ridosso di Monte del Lago, che è una perla sul lago, e ammirandolo in diversi momenti della giornata, quindi dalla giornata normale che si fa un trekking negli orari diurni, al tramonto, alla notturna, proprio per dare una possibilità a tutti di poter partecipare. Ci rivolgiamo anche a chi non ha esperienza pregressa. Ovviamente è chiaro che ritornando a quello che è il mio progetto dei pellegrinaggi, invece lì si parla di persone che abbiano già un'esperienza, che hanno una capacità equestre di buon livello, perché tutta è fare un trekking, una passeggiata di un paio d'ore, e tutta è invece fare un pellegrinaggio che magari comincia ad avere delle durate importanti, dalle 2-3 giornate fino alla settimana e anche più delle volte.
Organizzando poi la notte, il pernottamento.
Sì, organizzando anche quelli che sono ovviamente i punti tappa, e con prevalenza di scelta in struttura, in modo tale che le persone e gli animali siano in sicurezza, ma perché no, qualche volta capita anche di creare dei bivacchi e quindi dormire all'addiaccio. Quindi ecco, essere capaci e capire, cioè essere anche propensi a fare questo genere di esperienze che hanno un aspetto molto particolare, però non tutti magari sono predisposti.
Ce n'è per tutti.
Ce n'è per tutti i gusti. Sì, sì, sì. Con i cavalli non si sbaglia mai.
Poi vuole sai, che vuol dire andare a cavallo? Ti faccio questa domanda perché a volte sembra, no? Metti, vai insomma,
no,
a cavallo.
Ci sta.
Sera, e parti, no? Diciamo, non è così.
No, diciamo che andare a cavallo nel senso stretto delle parole letterali sarebbe riduttivo. Il cavallo si vive, non si va a cavallo, come se vogliamo. Potrebbe dare la stessa risposta o simile anche un amante della bicicletta, per esempio Michele, o degli amici che noi abbiamo in comune. Ma il cavallo si vive perché è un'interazione con un altro essere vivente che ha una capacità cognitiva sua, che ha una sua ottica di vita, e quindi chiaramente noi entriamo nella sua dimensione, allo stesso tempo lui entra nella nostra. Quindi il cavallo si vive dalle semplici attività, che possono essere appunto quelle di scuderia, alla conoscenza del cavallo, dei suoi ambienti, dei suoi ritmi giornalieri, delle sue abitudini, fin tanto a quello che può essere condividere con lui esperienze sia nello sport, mi rifaccio per esempio alla mia disciplina equestre che è il trek, è un completo di campagna veramente entusiasmante perché si affrontano diverse prove a cavallo, ma anche quello del vivere il cavallo come compagno di avventure, quindi viaggi, trekking o perché no, ecco, anche i pellegrinaggi a cavallo, che portano ancora ad un altro livello il binomio, che è appunto binomio sinonimo di cavallo e cavaliere o amazzone in caso femminile.
Interessante. Il cammino di San Francesco, pensare a cavallo è fantastico.
Sì,
il connubio, insomma,
è una bella esperienza. Io
l'ho fatta a piedi la settimana, il percorso di cui
sì,
tu parli. Sì,
sì, sì, beh, è proprio il punto di vista che ti cambia, no? Cambia sì, molto. Io l'ho fatto tutte le salse, perché poi avendo lavorato anche per la guida insieme con Angela, quindi anche poi ripassare tutte le strade, tracciare operativamente poi quelle che erano le tracce GPS e quant'altro, l'ho potuto vivere in tutte le salse, quindi a piedi, a cavallo, in mountain bike, in auto, in moto, dipende ovviamente dai tempi e dai modi che avevo.
Tu lo devi fare
a piedi, andiamo a cavallo, no,
cominciamo con
però a cavallo da un ricollegandomi a quello che diceva Michele prima, è il legame alla natura, che con il cavallo, vivere la natura a cavallo, con il cavallo, io mi piace dire con, perché proprio lo sento come un mio compagno di avventure, è proprio il vivere la natura a 360 gradi.
E aggiungo che il cavallo ha anche un'ottima funzione terapeutica, perché in molte zone d'Italia, anche qua in Umbria, ci sono dei maneggi che fanno terapia con i cavalli, con i ragazzi autistici, ed ha il cavallo una funzione meravigliosa.
È un'attività che sotto questo punto di vista si sta sviluppando molto, sì. perché ha delle particolarità e raggiunge degli obiettivi veramente importanti. Io ho avuto a che fare nel mio passato da istruttore presso la scuderia dell'Unicorno, ho avuto a che fare con i ragazzi del Serafico di Assisi. Avevamo fatto un'estate, un periodo di avvicinamento al cavallo con questi ragazzi di diversa età, c'è da avere un'emozione, ancora mi viene la pelle d'oca pensare a quello che quei ragazzi hanno potuto vivere e quello che hanno lasciato anche a me come istruttore, che non avevo fatto mai questa esperienza, seppur minima, cioè, parliamo di proprio conoscenza base del cavallo, nulla di più. Fra l'altro poi ci sono delle figure abilitate a fare questo tipo di attività di ipoterapia che vengono formate proprio per raggiungere anche aspetti terapeutici importanti.
Bello. Quindi andate a cavallo e in bicicletta.
Ci sta.
Andiamo poi a Quamusi e poi torniamo.
Si prepara.
Andiamo
tra poco.
Andiamo
Andorello Venditti.
Andorello Venditti, tifoso Sfiga.
Sfiga. Di nuovo in diretta.
Eccoci qua. Mi sembra chiesto che cosa ti mi chiedi, però io sai che io faccio domande improvvisate.
Fagli delle domande forti, ma la metti in difficoltà tutte le volte. Cioè,
neanche lo sanno chi porta un ospite, questo è tutta l'altra volta con Nicomero.
E neanche noi sappiamo le domande.
È una sorpresa, le domande è tutta.
Non lo sappiamo neanche noi le domande.
Lei tranquillo.
Tu pensa che non sappiamo neanche gli ospiti fino
a adesso la sorpresa così, poi quando una volta mi dicevo io
ogni volta
così, vabbè. La sorpresa è andata bene,
sì, proprio bene. Adesso che domanda faresti?
Mi parli questa scuola adozione.
Allora, innanzitutto perché tra il 2017 49.000 studenti con background adottivo sono entrati nelle scuole, quindi in Italia. Okay. Quindi numericamente parliamo di una presenza che magari non si nota, però c'è. Il secondo motivo è proprio questo: lo studente adottivo non è uno studente che necessariamente si connota, uno studente straniero o altre caratteristiche possono essere visibili immediatamente. Il rischio dello studente adottivo è che sia invisibile. Perché? Perché o viene sovrapposto ad altre categorie, se è un'adozione internazionale spesso viene sovrapposto all'idea del ragazzo straniero e quindi lo studente non viene più visto per le proprie caratteristiche, ma viene appunto appiattito su un'altra condizione esistenziale proprio. Mentre invece altre volte succede che lo studente adottivo non ha proprio nessun bisogno particolare. Però qual è il punto? Che ogni storia è una storia diversa, quindi il fatto che se ne parli nelle scuole serve innanzitutto a questo, a preparare gli adulti ad accogliere lo studente con background adottivo per le proprie caratteristiche. E se è vero che ci sono caratteristiche che non sempre si vedono, pensiamo al colore della pelle, non tutti, no, hanno un'etnia diversa, ci sono moltissimi studenti con assolutamente insomma italianissimi e non distinguibili, ci sono molti studenti appunto che non hanno un vissuto di violenze, di abusi oppure di trascuratezza così forte come altri, ci sono studenti, quindi ci sono delle caratteristiche che, oppure con ritardi, con difficoltà, ma non riguarda tutti, quindi non si può dire lo studente adottivo è automaticamente uno studente con bisogni educativi speciali, che è la categoria che raccoglie nella scuola i BES, no? Lo studente con disturbo d'apprendimento, ADHD, con disabilità. Quindi non è detto questo, potrebbe essere uno studente che va benissimo a scuola, inserito benissimo in famiglia, ma tutti però hanno una stessa caratteristica, si chiama la discontinuità di una storia che a un certo punto ha avuto un abbandono, può essere avvenuto molto piccoli, può essere avvenuto più grandi e quindi aver dato vita a una parte della vita con determinate caratteristiche, a volte anche drammatiche perché è così, però è la discontinuità l'elemento. E questa discontinuità cosa porta? Sicuramente un vissuto, per esempio, perché tenerne conto? Dipende dall'età in cui entrano a scuola, perché se si sovrappone, come spesso avviene, l'arrivo in Italia, perché attualmente nel 2020 era ancora 6,8 anni l'età media d'ingresso, nel 2021 era salita a 7 anni, che in Italia coincide con l'età della scolarità. Quindi, per quanto le linee di indirizzo suggeriscano di aspettare, creare prima dei legami familiari e poi quelli sociali, cioè la scuola, praticamente spesso si sovrappongono. E allora anche un ragazzo che non abbia una grande discontinuità, che ne so, linguistica, il paese, cioè l'Italia, eccetera, ha comunque una discontinuità ambientale e deve ricreare dei legami. E questo è molto impegnativo.
Tutto va in fretta, immagino.
E farlo contemporaneamente, cioè, al creare legami a scuola diventa per lui una fatica immane. Come fa a concentrarsi sull'apprendimento quando c'ha tanto altro che lo prende? Ancora più grande è la situazione quando parliamo di bambini o ragazzi che vengono da paesi stranieri. Perché? Perché dall'estero c'è un cambio spesso, ma di tutto, di paese, di lingua, di odore, di regole, di sapori, di tutto. C'è una discontinuità ambientale talmente forte che impegna molto emotivamente, mentalmente un bambino ad inserirsi, e quando si va a sovrapporre con la scuola diventa molto impegnativo. Soprattutto ci sono paesi, per esempio, in cui la scolarità avviene a 7 anni, in Italia a 6. Quindi avviene che con i coetanei, per esempio, non hanno la stessa età, cioè non hanno lo stesso ben grado, non sono mai andati a scuola, oppure hanno fatto percorsi diversi. Tutto questo è la discontinuità, diciamo, l'elemento più forte che comporta creare nuove relazioni, fidarsi degli adulti, fidarsi del mondo intorno, per esempio, comporta tanti aspetti che rischiamo di sottovalutare, perché poi i bambini hanno grandissime risorse, si inseriscono, però poi magari vengono visti dall'esterno come il bambino che porta, non so, più rumore, più movimento, più disagio, meno costanza. In realtà un bambino che sta semplicemente esprimendo la grande fatica, non lo sto giustificando, ma c'è una motivazione, la grande fatica di inserirsi in una realtà molto complessa per lui, che già gli chiede delle prestazioni quando lui sta facendo passaggi molto diversi. Quindi perché parlarne? Parlarne perché il tentativo è quello di preparare le scuole e i docenti, perché se questo passaggio viene preparato, gli adulti sono pronti, anche i compagni vengono preparati, almeno si abbattono quelli che sono gli errori proprio più macroscopici, perché ci sono degli errori delle volte, per esempio quello linguistico. Un bambino che cambia lingua, in genere la lingua del parlato è rapidissima nel cambiare, 1 mese e mezzo, 2 parlano, ma è la lingua del parlato. Quando andiamo a parlare della scuola, già dalla primaria, è una lingua più astratta, più strutturata, con strutture spesso linguistiche diverse. E il bambino adottivo non fa un processo, non diventa bilingue, non fa un processo aggiuntivo come fa un bambino straniero. In casa parla una lingua, ne aggiunge un'altra. No, fa un processo erosivo, sottrattivo si chiama. Per cui nuova mamma, nuova lingua madre, cancella totalmente l'altra, si trova a zero e ricomincia a costruire. Ha bisogno di tempo per arrivare a capire il linguaggio scolastico. Sono tutti piccoli passaggi che poi la scuola deve conoscere, perché se la scuola non li conosce o li immagina stranieri. Un bambino straniero non sempre ha la cittadinanza, e giuridicamente il bambino adottivo ce l'ha sempre, se no non entra in Italia, è genitore di 2 cittadini italiani. Un bambino straniero spesso ha continuità ambientale perché frequenta la sua famiglia, magari la comunità, no, culturale di provenienza che hai qui anche, no, il suo punto di riferimento. Un bambino adottivo non ha continuità, certo, da questo punto di vista. Ha continuità nella lingua perché a casa si parla in quella lingua, il bambino adottivo no, ha una condizione giuridica diversa spesso. Quindi tutto questo o l'insegnante lo conosce o va incontro inevitabilmente a degli errori grandi, che alcuni però si possono prevenire proprio attraverso formando i docenti. Le linee di indirizzo suggeriscono la presenza di un docente referente, che può essere il docente che si occupa di inclusione o qualunque altro, che però sappia, per esempio, prima che arrivino i genitori, cioè che il bambino entri a scuola, si interfacci con i genitori. Per esempio, dei bambini arrivano quando la documentazione, soprattutto in adozione nazionale, non è completa. Allora, se un bambino sta cambiando nome e cognome per qualunque motivo giuridico, è importante che non si usi, si deroghi all'uso dell'iscrizione online per poter permettere un'iscrizione per documenti. Poi spesso, se vengono dall'estero, è lacunosa, è parziale, non si sanno tante cose, le date di nascita possono essere state attribuite perché nel paese d'origine non c'era un'anagrafe. Tutto questo comporta che, se la segreteria lo sa, fa le cose come deve, a tutela del bambino. Quindi diciamo, non riporta alcune cose, il dirigente fa delle dichiarazioni perché lui l'ha vista la documentazione, ma tutela, ripeto, il bambino, soprattutto se c'è un cambio nome, un cambio cognome, eccetera, che nel tempo possono richiedere ancora dei passaggi, perché a volte avviene, no? Soprattutto nella nazionale, un affido preadottivo, poi si fanno tutti i percorsi, anche giuridici, eccetera, amministrativi. E quindi tutto questo, dal momento dell'iscrizione al momento in cui ci si avvicina alla scuola, proprio per entrare a scuola, la scuola deve saperlo. Altrimenti che cosa succede? Succede che, per esempio, i dati che vengono messi nel registro elettronico sono quelli che invece andavano tutelati, perché no, a volte vanno tutelati per la tracciabilità, per altri motivi, o perché sta avvenendo il passaggio, oppure può avvenire semplicemente che entrano in classe senza che ci sia una preparazione, no? E il docente, anche con buona fede, può pensare che sia un bambino straniero, può pensare che a casa ci abbia una certa situazione, può guardarlo a volte con ammirazione, ah, questo è un bambino adattivo, e pensa che chissà che famiglia ci abbia dietro, scusate, o viceversa.
E voi agite dove? In qual è il vostro...
Allora, noi come associazione
agiamo
con le famiglie. Allora, le scuole, c'è un tavolo regionale, c'è un tavolo regionale interistituzionale in Umbria, che prevede la compartecipazione sia dell'ufficio scolastico regionale.
Abbiamo parlato di 58.000 bambini, no?
49.000
quasi
al 2020.
Sì. 50.000.
Sì, e vanno crescendo. Sì. Anche se c'è stato un calo dei numeri dell'adozione, però ci abbiamo ancora nelle scuole e continuano poi le adozioni. E dicevo, c'è sia un tavolo regionale in ogni, no, che è interistituzionale, anche in Umbria esiste, prevede la presenza dei servizi comunali adottivi, servizi territoriali detti, dell'ufficio scolastico regionale, dei rappresentanti delle famiglie, perché ci sono anche quelli, delle associazioni familiari, e poi della regione stessa, no? E di qui il protocollo, perché poi parleremo di un protocollo regionale. L'Umbria è una delle poche regioni che ha un protocollo regionale. Poi c'è a livello nazionale, è il Ministero che, insieme alla Commissione Adozioni Internazionali e insieme ai rappresentanti delle famiglie, perché l'input è arrivato dal basso, dalle prime grandi fatiche, hanno nel 2014, 18 dicembre 2014 sono uscite le prime linee di indirizzo, 28 marzo 2023 sono uscite le linee di indirizzo per il diritto allo studio degli studenti adottati rinnovate.
28 marzo 2023.
Sì, sono uscite di recente. E tutto questo poi si chiede alle scuole di avere un referente nella scuola, e soprattutto si lavora per documentazioni e per la formazione. Anche la Commissione Adozioni Internazionali ha fatto dei percorsi di formazione e si è impegnata a continuare a farlo nelle ultime linee di indirizzo. Tutto questo perché è importante? Perché, ripeto, torniamo al tema che dicevo prima, un insegnante formato è un insegnante funzionale al bambino che entra. Un insegnante che va anche con le migliori intenzioni a volte fa degli errori disfunzionali senza volerlo, ma che poi hanno una ricaduta. E quindi questo va prevenuto, per questo, senza, come dire, ghettizzare o etichettare, però semplicemente va saputo, perché diventa molto importante. Uno degli esempi proprio più grandi, poi potremo entrare nel merito, è che in tutte le scuole primarie si fa il tema della storia, quando si inizia storia le fonti. E allora col tema delle fonti si parte, le fonti personali, la prima ecografia, il peso alla nascita, un bambino adottivo questo non ce l'ha. Quindi ci sono dei percorsi che si suggeriscono alle scuole, no? Che può essere un ricordo del passato, anche recente, oppure, no, anziché l'albero genealogico, il petalo al centro del fiore. Questa attività prevede: tu sei al centro, qui sono le persone che ti vogliono bene. È sempre lavorare sui legami, ma in una modalità che non mette nessuno in difficoltà. E se non lo sai, ci cadi. E quindi ci sono cose ricorrenti, o i libri di testo, diciamo che sono tanti i punti.
La mole di lavoro non è indifferente, c'è tanto da fare.
Ci vorrebbe un'altra puntata. Sì.
Il lavoro è tanto. Devo dire che da 10 anni esiste il CARE, che è il coordinamento delle associazioni familiari adottive in rete, no? A livello nazionale. E ha la caratteristica che proprio dal basso si lavora con le istituzioni e porta le istanze, e dico istanze, non rivendicazioni, perché non è mai questo lo spirito, ma le istanze delle famiglie adottive ai tavoli anche nazionali, affinché ci sia la possibilità di tutelare dei diritti.
Beh, sì. Anche già tu porti, già da voi per te, i sogni, no? Dei ragazzi, i progetti dei ragazzi No,
sì, per un'istanza ci proviamo, sogni e progetti. Sono aspirazioni meno nobili sicuramente, però condivido l'importanza della formazione ai docenti, purtroppo il buon senso serve, ma non basta, non è sufficiente, e a volte facciamo troppo affidamento sul buon senso degli insegnanti e non basta, cioè può andare con le migliori intenzioni del mondo a scuola, ma si può ferire comunque lo stesso e si rischia anche di far male, soprattutto in scuole piccole dove i ragazzi non hanno maturato ancora le difese necessarie per riuscire a difendersi da soli.
Ma questo è anche uno sguardo al futuro importante, no?
Sì,
perché più hai più tematiche, più hai, più, no?
Sì, noi ci sta più a cuore, diciamo, il tema dell'orientamento nella scuola secondaria, perché purtroppo l'Italia non c'ha grandi primati, però nelle cose peggiori si sa perché sono arrivati i primi. E noi siamo da alcuni anni tra i primi paesi europei con il più alto numero di NEET. NEET è la sigla che sta per Not in Employment, Nor Education, Nor Training, significa no educazione, no formazione, no lavoro. I NEET sono dei ragazzi di età compresa fra i 19 e i 35 anni, diciamo, che non fanno niente, per così dire, ma non è che non fanno niente perché non hanno la volontà di fare qualcosa, semplicemente non hanno gli strumenti, non hanno le possibilità, cioè, diciamolo chiaro, io ho 30 anni, iniziare un lavoro a 30 anni sapendo che probabilmente non andrò in pensione non è che poi ti fa venire tutta questa voglia iniziare a lavorare, capito? Quindi diciamo che le nostre prospettive sono state un po' bruciate per tante scelte politiche e non, e questo si sente e dobbiamo lavorare per far sì che i sogni di questi ragazzi diventino realizzabili.
C'è una nota puntata con Giada e Mario Sabri, che un bel
duo.
Quindi andate a sentire e poi vi contate. Se state riposate e poi vi...
Volentieri,
lo vi do fastidio. Andiamo con la musica. Che poi quando torniamo devo chiamare Laura, una scrittura.
Ah,
che
certo, ci stiamo...
Un ibo suo, quindi tornati, faccio le schiamate e poi
cominciamo con Michele.
Andiamo, dai.
Tra poco. Che ci hai messo?
Un po' di sano rock.
Eccoci qua, ragazzi, un po' di rock and roll ci vuole, abbassa un pochino, no, mi sono messo bravo. Un po' di buono ci vuole, un po' di rock and roll, bello forte c'è questa sera. Allora, mia
c'è?
Inia, Laura, sei Inia?
Sono in linea, okay. Ciao a tutti.
Bentrovata, Laura Ivoli, ciao Laura.
Ciao.
Scrittrice, dico bene? Mi ho detto bene, giusto? Hai scritto un ebook che vuoi promuovere, qua è ebook, vai. Come si chiama il libro?
Il titolo è L'inganno del lupo, okay. E nonostante io sia di Torino è un libro, diciamo, per metà umbro, perché la casa editrice è di Terni e si chiama Edizioni Italiane.
Okay.
Io l'ho potuto pubblicare perché ho vinto proprio con loro un concorso letterario che si chiama Romanzi e Generi.
Di che parla il libro? Insomma, un attimo, due parole su questo tuo libro che hai scritto, Inganno del lupo. Mi senti?
Pronto?
Mi senti?
Dicevo, sì, di che cosa... un attimo, chiedo scusa.
Dicevo, di cosa parla Ibo, no? Questo inganno del lupo.
Allora, l'inganno del lupo ha come protagonista, incomincio un attimo dal protagonista, un certo Jacopo, che è un italiano che è nato e cresciuto in Germania e che quando è ragazzino in collegio conosce un certo Wolf, che appartiene invece a un'importante famiglia tedesca. Loro non sono assolutamente amici, sono molto diversi, anche se Wolf vorrebbe essergli amico. Si perdono di vista, come capita tra compagni di studi, si rincontrano casualmente in età adulta. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, in pieno nazismo. Jacopo è un ricercatore universitario ed è su posizioni fortemente antinaziste, anche se ovviamente non può manifestarle, mentre Wolf è un ufficiale delle SS. E quindi la situazione si complica per Jacopo, perché se quando era al collegio poteva benissimo rifiutargli l'amicizia, adesso che sono adulti e che l'altro ha il coltello dalla parte del manico, deve piegare la testa e accettare la frequentazione. A complicare la situazione tra di loro c'è una donna, una certa Ulrike, che è la fidanzata storica, diciamo così, di Jacopo, su cui punta invece Wolf. E quindi si crea una sorta di intreccio amoroso. Però voglio subito essere molto chiara, perché il romanzo non è un classico romanzo d'amore, anche se ha vinto per la sezione romance, ma è prevalentemente un romanzo storico. Okay. E l'intreccio amoroso è molto utile perché serve per spiegare quello che la, la complessità del rapporto tra Wolf e Jacopo, e serve anche per poter poi narrare tutta una serie di vicende storiche drammatiche come la Seconda Guerra Mondiale, la persecuzione degli ebrei, la detenzione dei campi di sterminio, la resistenza italiana, ma anche poi dopo tutte le vicende del dopoguerra con la ripresa, diciamo così, alla vita tradizionale. Non vado oltre perché altrimenti direi troppo, però grosso modo questo è il romanzo.
Dove si può trovare il tuo romanzo?
Allora, il mio romanzo è acquistabile sia sul sito in questo momento della casa editrice, che si chiama per l'appunto Edizioni Italiane, o presso le principali piattaforme online, adesso io non voglio fare pubblicità, però abbiamo ben presente tutti quanti, oppure è ordinabile presso qualsiasi libreria italiana.
Ok, ok. Ma su questo libro un po' ti ci ritrovi tu come aura, sanno la storia, io no, gli affetti sono in mezzo, ti trovi in questo libro un po' ti ritrovi un po' di te? Oppure, insomma, scrivendo ti ha un po' cambiato, come è stata, come è il rapporto Laura con questo libro che hai scritto?
Beh, allora innanzitutto a me piace molto il periodo storico della Seconda Guerra Mondiale, e fin da bambina a me è sempre piaciuto ascoltare le testimonianze di coloro che purtroppo l'hanno vissuta. Non mi è mai piaciuta la grande storia, ma mi è sempre piaciuto ascoltare le testimonianze delle persone comuni, e quindi io ho fatto mie ore e ore di ascolto, diciamo così, per ricreare più che altro l'ambientazione. Infatti non è un classico romanzo storico, nel senso che non ci sono eventi particolari narrati, ma quel che io ho cercato di riprodurre proprio il dramma di queste persone che erano vittime comunque di situazioni molto più grandi di loro, e questa è sicuramente una parte molto personale che c'è in me. Invece sia gli eventi che i personaggi sono assolutamente frutto della mia fantasia.
Ho capito. Dai, qualche...
Certo. Mia...
E poi posso ancora aggiungere una cosa, una delle caratteristiche di questo romanzo è la presenza di un orologio che è presente, scusa per il gioco di parole, dalla prima all'ultima pagina, e fa un po' da filo conduttore. Si tratta di un orologio che Wolf, l'antagonista, l'ufficiale della SS, regala a un certo punto a Jacopo.
Okay.
E Jacopo lo accetta a denti stretti, perché comunque adesso non posso spiegare come mai, però ha un significato molto pesante, molto negativo questo regalo. Ma Jacopo decide comunque di portarlo perché vuole dimostrare almeno a se stesso di essere lui il più forte dei due. E questo orologio sarà presente per tutto il romanzo, segnandone comunque le vicende più importanti. A un certo punto questo orologio viene tolto a Jacopo, e Jacopo si sente improvvisamente alleggerito dal peso del passato. Poi viene di nuovo regalato a distanza di molti anni, e di nuovo viene investito dal peso del proprio passato, finché alla fine del libro sarà proprio questo orologio a risolvere tutta una serie di punti in sospesi che permetteranno ai protagonisti comunque di scoprire eventi e cose che sono successe a loro insaputa in passato. Quindi un po' il filo conduttore di tutto il romanzo è questo orologio.
E quindi è un legame con il passato che si, in un certo qual modo, si dipana attraverso gli eventi della guerra e di questo rapporto di amicizia.
Sì, e poi comunque una delle caratteristiche del romanzo è quella dei flashback,
Certo.
Io ho cercato di ricostruire nel modo migliore per rendere facile la lettura, ma in realtà a tutti noi succede di prendere in mano un oggetto e di ripensare a chi ce l'ha regalato o a un momento in cui l'abbiamo utilizzato nel passato, e quindi anche il discorso del tempo è un discorso molto importante all'interno di questo romanzo, perché ci sono dei salti temporali, ovviamente sono sempre riportate le date, ho sempre cercato di aiutare molto il lettore in questi salti, perché in realtà la nostra vita è un po' così, nel senso che noi viviamo nel presente, però magari mentalmente siamo proiettati al futuro o al passato.
Quindi un po' anche un gioco, un po' di futuro, passato e presente, diciamo.
Ha giocato col tempo.
Poi ci sono molti colpi di scena, perché infatti il titolo del romanzo è L'inganno del lupo, per cui io ho cercato anche di ingannare un po' i miei lettori. Okay. E infatti il romanzo inizia in un modo e finisce in tutt'altro, e chi ha già letto il romanzo mi ha detto che non si sarebbe mai immaginato quel finale.
Un finale a sorpresa.
Okay. Allora, io ti aspetto, ti faccio sentire una volta, lo so, tu non sei qua di Umbria, sei nel punto di Torino.
Io sono di Torino.
Se un giorno ti vai a fare una gita a Perugia, ti aspetto qua per parlarne da vivo di questo libro, insomma, ancora più nel dettaglio.
Assolutamente, guarda, prima o poi capiterò a Perugia, veramente, una bellissima città peraltro.
Perfetto, ti aspetto, se ne parliamo da vivo. Quest'estate quindi per Egete e compate Inganno del lupo, giusto? Ho detto bene? Di Aura Ivoli. Ok. Come definiresti con un aggettivo il tuo libro? E poi ti lascio.
Un inganno, mi ripeto, lo so, ma è così, nel senso che già la copertina, faccio un esempio banale, che peraltro verrà cambiata, non c'entra nulla col contenuto del libro.
Perfetto.
Il genere, che tutti credono essere un genere rosa, in realtà è un genere storico. I protagonisti si scopre essere che sono diversi da quello che sembrano all'inizio, per cui
un
una parola sola dico inganno, infatti piacevo, messo nel titolo.
Un piacevole inganno, dai, c'è cioè, un piacevole, tipo andare bene così, almeno un po' da un po' di sorpresa di mistero, dai, va bene?
Ok,
grazie mille,
grazie a tutti quanti voi per l'intervista,
grazie mille, ci sentiamo dopo l'estate, ti aspetto una volta qua a Perugia,
grazie
ancora a grazie, in bocca al lupo
a voi,
grazie, ciao, grazie, lavoro, grazie, grazie, ciao.
Fantastico, ciao, che descrizione,
quindi abbiamo anche scoperto da Torino la promozione di questo libro Inganno del lupo.
Anche questo mi mancava, cioè da Torino mi chiamava
a te, tramite il telefono fai mia qui, no? E tornando a Michele, tu non fai miacoli col telefono, però fai miacoli con la bicicletta, no?
Sì, anche.
Ma no, più dettagli, no? Blog, mi dicevi, sì. Attività cicloturistica, attività con bicicletta, fa tutte queste, poi è quella un po' più impegnativa.
Allora, diciamo,
è più, un po' più etizzante, dai.
È sicuramente il blogger.
Impegnativa.
Sì, piacevolmente impegnativa, perché quando si scrive o si scatta una fotografia è un po' un'arte espressa, no? E cogliere le parole giuste da trasmettere poi al lettore non è sempre facile, per cui il blogger può sintetizzare dei discorsi su una lettura di 3 minuti, per cui parliamo di 500-600 parole, e trasmettere ciò che hai provato in un trekking di 6-7 ore non è facile, ma al contempo
è stimolante
sicuramente, perché sei sempre lì in crescita e allo studio di parole che possono, no, portarti a esprimere quello che tu hai visto e hai vissuto
in
per
maniera
cui,
più efficace
sì, quello è molto stimolante, e quello che mi aiuta tanto comunque con il mio blog è la fotografia, altra grande mia passione, infatti la foto del Festival dei Tramonti è presa proprio da un mio scatto, questo ne vado veramente fiero e orgoglioso, e credo che sia un bel connubio la scrittura e la fotografia per poter esprimere, no, il proprio pensiero, il proprio credo, ecco.
E se la bicicletta, questo
la bicicletta, diciamo che ai clienti cerco di far vivere l'emozione, a me stesso più i ricambi perché sono i ricambi per le biciclette, dato che ecco sono uno abbastanza tra virgolette aggressivo e nei sentieri, per cui diciamo che per me tengo una strada un pochino più forte, ecco.
Quanta gente viene in bicicletta?
Quanto?
Gente viene in bicicletta, c'è una buona percentuale?
Sì, l'Umbria è partita, l'Umbria a livello di turismo è veramente partita finalmente, perché l'ho sempre vista un pochino come la sorella, un pochino quella più sfigatella, no, del centro-sud Italia, non essendo bagnata dal mare qua, ma in realtà ha una ricchezza, io vado in esplorazione come anche Christian, ti trovi in paesaggi mozzafiato, e adesso con la ciclopedonale che si sta chiudendo al lago Trasimeno richiama sé tantissimi turisti, già noi già i noleggi, parlo di noi perché sono insieme a un altro socio in questo meraviglioso viaggio che è il noleggio e l'esperienza in bicicletta, già da marzo con gli studenti universitari americani di Perugia abbiamo iniziato a regalare queste emozioni e non ci fermiamo qui, perché credo che questa temperatura mite che noi abbiamo qui in Umbria anche nei mesi più freddi possa essere un buon periodo, diciamo, per sfruttare e coinvolgere più turisti possibile. Ma la vera sfida è, per me, è per questo che ho creato anche un blog, è cercare di non cambiare, ma di far avvicinare anche le persone locali a questo mondo. Perché sì, il turista tramite agenzie, tour operator, bene o male, o i social è richiamato, ma è la mentalità magari a volte del locale che secondo me non riesce ad apprezzare al 100% il valore che ha dinanzi a sé. Sì. Io sono nato a Umbertide e non nel bacino del Trasimeno, e diciamo che meravigliose,
Antonia, Bazzese, Monte Corona,
è molto bello anche andare su Aleremo, è affascinante, ma l'impatto d'amore che ho avuto quando ho iniziato a vivere nel lago Trasimeno per via dell'amore, proprio sono accompagnato di una ragazza del lago Trasimeno. Io mi sono innamorato di questo posto e finalmente posso esprimere, diciamo, la mia voglia e la mia arte nell'invitare le persone a godersi veramente delle emozioni che solo il lago Trasimeno e i suoi tramonti, considerati tra i primi 10 più belli al mondo secondo riviste importanti. Quello sì, è il mio obiettivo, anche avvicinare i locali e farli apprezzare la bellezza che c'è.
Anche a cavallo, secondo me, certi pensano a tramonti, certi paesaggi.
Sì, chiaramente il lago Trasimeno per me è il territorio di nascita e di crescita, quindi io sono lì, nato e cresciuto a Magione, quindi sulle colline del Trasimeno, e mi ritrovo sulle parole di Michele, perché la promozione del territorio è uno delle peculiarità e degli obiettivi che porto avanti anche io con la mia attività a cavallo, con la mia attività equestre. È chiaro che anche in questo, per esempio, il Festival dei Tramonti è un grande volano che sicuramente aiuterà a far conoscere ancor più sotto diversi punti di vista questo splendore del lago Trasimeno, ma appunto anche tutte le attività che vengono organizzate da associazioni o da diciamo persone come Michele e altri amici che abbiamo anche in comune, come Damiano, i ragazzi del Lake Bike Team di Passignano.
Passami i contatti di queste persone.
Sì, assolutamente, sono ragazzi giovani che hanno grande voglia di fare e di promuovere il territorio, che poi si sono adoperati anche con tanti progetti per conto proprio, con risorse, sacrifici e quant'altro, pur di creare valore per il territorio, perché creare un valore è sinonimo anche di un indotto e di una crescita che coinvolge tutti, aziende, associazioni e territori.
Sì, insomma, viva Estoria Bay, viva poter stare bene, persone che no provano a promuovere
c'è cioè, passione fuori cioè, a battuta, trasmettere tanta passione,
viva storie belle.
Senza passione credo che sì, non vai
da nessuna parte.
Quello sì è la base, no, è la fiamma,
anche perché passione, no, sennò come fai tu ci vuoi passione, no? Ancora di più
assolutamente Sì, tante volte, come dire, l'incontrare il proprio figlio in adozione nasce da desideri, da bisogni, eccetera, ma poi il non fermarsi lì e dire mettiamoci in rete, facciamo cultura dell'adozione, sosteniamo altre famiglie, si fa perché c'è una passione, la passione per la vita, per i minori, perché tu hai ricevuto tanto da altri e vuoi restituire a chi viene dietro di te, non è lo stesso cammino. Quindi, come ammiravo loro, che sono passioni che io non ho mai coltivato, però mi piace che ognuno di noi scopra in sé una chiamata, una passione, un interesse e poi ne fa qualcosa in più, insomma, non è che se lo coltiva così da solo, ma ne fa qualcosa che poi condivide con gli altri, anche professionalmente o come volontariato, però insomma ne fa qualcosa in più, e questa è la cosa bella, no? Delle passioni che stiamo condividendo questa sera.
Assolutamente. Andiamo con la musica?
Ah, ci sta.
Dai. Ci sentiamo, Omi.
Ascoltiamo Samarcanda, pure di parlare di cavalli.
Samarcanda, poi metterai nel Napoli alla fine, però vedi tu. Eccoci qua con con Samarcanda,
si sta bene. Eccoci qua,
sta finendo il tempo.
Siamo
prima Mandone, adesso no.
Prima a fine,
no,
certo. Prima i contatti e poi domani.
Esatto, i ringraziamenti.
Se rispondete bene, altrimenti intanto non è caro, rimanete qua fino a domani pomeriggio.
Addirittura.
Poi lui mi fa uscire, quindi
pure.
Tanto caffè c'è, acqua c'è. C'è anche una mattina di birra, se volete bere, non c'è solo connetti, ma qui fino a domani pomeriggio. Aspetta, state senza mangiare fino a domani pomeriggio,
fino a poi non torni in Francesco,
scherzo. Allora, siamo arrivati alla fine, si può dire, quindi contatti e domanda a caso che faccio io, la facciamo nel domandone.
Ma fai tu?
Come forse hai capito, la domanda che fa caso, ma la faccio nel domandone finale.
Ricominciamo
i contatti,
Giada.
Vai Giada.
A te.
Allora, faccio una call a tutti gli ex studenti del Liceo Calvino. Ci trovate su Facebook e Instagram come Associazioni Liceali, e abbiamo anche un sito exlicealipivesi.it.
Perfetto, grazie. E
grazie,
ci vediamo dopo l'estate. Grazie, in bocca al lupo. Dopo l'estate faremo una cosa che fate quest'estate. Non la diciamo, ma è un evento che fate quest'estate, giusto?
Sì, dai, lo possiamo dire. Invitiamo così tutti. Io non faccio parte solo dell'associazione liceali, faccio parte anche del GEC, gruppo effetti collaterali di Chiusi. 7-8-9 appuntamento all'Ars Rock Fest, che conoscete tutti perché è 10 anni che ci siamo. E niente, vi rinnovo soltanto l'appuntamento a Chiusi 7-8-9 luglio.
Prepare settembre, ne paremo in maniera più accurata.
7-8-9.
Vai Michi.
Allora,
ringraziamenti contanti, fai ringraziamenti.
Sì. Allora, intanto vorrei ringraziare chi ha creato questo Festival dei Tramonti, che si terrà, ripeto, dal 7 al 16 luglio e racchiude tanti aspetti, dall'enogastronomia al cinema, alla fotografia, campus per bambini e chiaramente al turismo dinamico, con ben 7 attività differenti. E volevo ringraziare la famiglia Cancelloni Food Service e Marcello Zeppi, che è il presidente del Montecatini Film Festival, che sono state Fabio Cancelloni e Marcello le due menti che hanno creato il festival. Ma non di meno tengo qui a ringraziare Cristina Panico, che è la responsabile dell'evento del Festival di Tramonti, che per me è stato un mentore, non solo a livello professionale ma umano. Mi ha accompagnato veramente mano nella mano in questo percorso veramente bello. E per quanto riguarda me, mi potete seguire sul mio blog, che è www.natureandwellness.it, dove racconto mirabolanti storie e aneddoti sul mondo outdoor e il benessere psicofisico che si trova in natura.
Grazie, bocca al lupo.
Viva
e ti aspettiamo dopo l'estate.
Perfetto.
Con tutte queste persone.
Vediamo.
Vai Kister.
Bene, io intanto vorrei ringraziare voi per l'ospitalità, per questo, per questa bellissima esperienza che per me è la prima in assoluto, quindi...
Non sai l'ultima prima, c'è la prima di più parte.
È una minaccia.
Sai, lo sai, purtroppo è una tassa da pagare più volte, no?
E ringrazio anche Michele, e grazie a lui che sono qui, quindi è una bellissima persona con la quale stiamo creando una grande amicizia e stiamo lavorando proprio insieme per cercare di promuovere, di coinvolgere più attività possibili nel nostro territorio. Non di meno, ecco, vorrei ringraziare anche quelli che mi hanno aiutato nell'esperienza che ho in campo equestre, ma anche nell'ottica dei pellegrinaggi, dei viaggi a cavallo, a partire dalla mia famiglia e da mia moglie, perché è una persona che sta dietro e che è sempre lì, che mi aspetta anche se io faccio le 9:30, le 10 di sera, perché sto lavorando con i cavalli e sai, non è sempre facile.
Si chiama amore,
pazienza.
E quindi sì, poi ringrazio il mio maestro e mentore Raffaele, che mi ha trasmesso tanti aneddoti e tanti insegnamenti sull'equitazione e sui viaggi.
Contatti.
Contatti mi potete trovare sulla pagina Facebook Pellegrinando in Sella, che è appunto aggiornata sulle attività che svolgo, che appunto vertono sul mondo dei pellegrinaggi e dei trekking a cavallo, oltre che sulla pagina Instagram e fra poco un canale YouTube e il sito internet che è appena in revisione, quindi ci stiamo adoperando.
Grazie, ti aspetto dopo estate, in bocca al lupo.
Grazie e viva il lupo. Grazie.
Maria Rosaria.
Allora, mi potete trovare, noi siamo la Rete Famiglie Adottive, quindi abbiamo il sito www.retefamigliadottive.it, abbiamo la pagina Facebook, quindi facciamo ogni anno eventi di cui di solito vengo a parlare qua, e quindi ci potete trovare così. Anche per avere informazioni su scuola adozione, chiaramente due membri dell'associazione fanno parte del tavolo regionale e diciamo è uno dei temi che ci sta a cuore, quindi per qualunque cosa possiamo essere contattati.
Grazie, in bocca al lupo, e ti aspetto per parlare ancora meglio di questo,
volentieri.
No, di questo punto.
Se torno di anno in anno, un motivo c'è, mi trovo bene qua.
Bravissimo, ti aspetto. Sei pronto con la musica, Naomi? Vai. Domandone. Adesso, se spieghi bene,
l'intro.
Ci siamo, vai col domandone, dai.
Allora, basta un po'.
Appena accennato, ma ti basta.
Allora, Giada, con una frase, cos'è per te i liceali?
Cos'è per me i liceali? Legami.
Puscia e Sava, quindi.
Sì, legami.
Promosso.
Michele.
Evviva.
Sogno nel cassetto di Michele la tua attività. Fa un anno mi piacerebbe, vai. O fa 5 mesi, fa 2 anni, vedo.
Mi piacerebbe trasmettere il valore dell'ambiente outdoor a più persone possibili.
Promosso anche lui. Chi sta? Che cosa andare a cavallo per chi sta?
Una bella domanda. La mia risposta di getto è quella di dire: è una boccata d'aria ogni volta. Quindi.
Boccata d'aria.
È boccata d'aria.
Mi piace, beh, ossigeno, libertà.
Ci è piaciuto.
Chi chiama Maria Rosaria? Domandone, fai io te, vai.
A Romeo?
No, Maria Rosaria. Vai. Scatena.
Vabbè. La passione, abbiamo parlato di passione, sì. Giusto? E questa è una passione. Quale sì, abbiamo questa passione perché ti ha portato a venire qua a parlare.
Sì, da un lato è una passione, dal lato è la restituzione. Io sono stata accompagnata dentro questo mondo perché da soli le cose non si fanno, e quindi è una restituzione di tante cose ricevute. Dall'altra è una promozione di qualcosa che si vive, e che più cultura c'è dell'adozione è chiaramente più importante. È tante cose insieme, e venendo qui posso coltivarle tutte insieme.
Sono nel cassetto, cioè ancora, oppure hai tutti esauditi? Sono nel cassetto?
No, sono nel cassetto tanti. Non li dirò fuori adesso. No,
dopo è stato, dopo è stato, dai, dopo è stato.
Pure,
vabbè, dopo è stato. Ragazzi, finito il tempo, grazie a Giada, Michele, Chista.
Grazie a voi.
Non sbaglio la storia. E Maria Rosaria. Noi ci vediamo probabilmente.
Se Dio vuole, a settembre.
Perché non fai da qua a fine giugno, riusciamo a. Forse 19, ma mettiamo come ipotesi è morta. Poi
19 settembre,
no, giugno, per i saluti, ma è vero, mi faremo sapere tramite Facebook.
A settembre sicuro.
A settembre sicuro.
auguri per la tua Inter sabato.
No, lì è
le mani sul tavolo.
Non lì è quella fase. Intanto vi posate, prendete il sole, fate il bagno, andate a cavallo.
E buona estate a tutti,
si arriva.
E al festival,
il 7 e il 16, divertitevi. Io ringrazio di cuore Giacomo e Romeo, perché sono sempre dei meravigliosi compagni di viaggio.
Grazie Frank, posso
capire. Assolutamente. Nicola, grazie a queste persone che hanno la possibilità di ascoltare.
Grazie a voi.
Ci siamo ripresate, buona estate, vi lasciamo con Radio Fusca. Il menù di Radio Fuori. Buon lunedì e fate i bravi. Ciao!
Ciao a tutti! Ciao. Ciao.